Stile Italiano
presenta
Radio 100 più 50. 100 anni di Radio Italiana Pubblica, 50 anni di Radio Italiane Private. Cento anni o poco più, dal 1924 al 2024-25, di URI, EIAR e RAI. Quant'anni, dal 1975 al 2025, delle radio private italiane, dalle radio libere ai networks, fino alle radio web. Ideato e condotto da Massimo Emanuelli. Consulenza di Cesare Borrometi. Radio 100 più 50. Buon ascolto. Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia. Alza la tua radio, per favore.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose. Dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favore. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica.
Be my baby.
Lo potrete acquistare a soli 15 euro. Prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!
Amici all'ascolto, un saluto a tutti voi da Cesare Borropeti. Oggi è una giornata veramente particolare, una puntata veramente particolare della nostra rubrica di Radio 100 più 50. Perché? Perché abbiamo modo e avremo modo per tutta l'ora a nostra disposizione, anche con altri ospiti, di parlare di 50 anni di radio private. E per farlo non possiamo che cominciare con il nostro vero padrone di casa, Massimo Emanuelli. Ciao, buon ascolto al nostro pubblico e a te la parola.
Ciao, grazie Cesare. Ma è strano, ecco, passare dal ruolo di intervistatore a quello di intervistato.
Ma diciamo che oggi ci scambieremo soltanto in parte il ruolo, perché il nostro sarà una specie di dialogo. Un dialogo per parlare insieme e scoprire insieme alcune particolarità delle radio libere italiane che in mezzo secolo hanno cambiato spesso caratteristiche, ma che comunque hanno seguito delle linee ben precise, partendo prima dalle esperienze locali e poi pian piano arrivando a interessare con prima le syndication, poi network e via di questo passo tutto il territorio italiano dalle Alpi all'Illimbero. Allora, vogliamo entrare nei particolari di questa cosa di cui i nostri ascoltatori sono già al corrente grazie agli spot che abbiamo cominciato a trasmettere?
Sì, se ti riferisci al libro, diciamo che è un compendio di 40 anni, ma forse anche di più, di lavoro di ricerca storica sulle radio locali. Sono stato il primo in Italia a farlo. Quindi una raccolta di articoli usciti per diverse riviste, tra i quali Mille Canali, cito l'ultima, ma anche quotidiani, interviste anche della carta stampata e radio. E però ultimamente io sto dicendo una cosa, ok, sono lo storico, mi sta chiamando tutto il mondo della radio, faccio prima a dire chi non mi ha chiamato, ma no, bene o male tutti, perché anche Carlo Conti tramite il suo agente mi ha contattato. Sono grandi soddisfazioni, sono credo l'unico storico, perché qui c'è qualcuno che si crede storico, ma una cosa è raccogliere memorialistica, saggistica, come scrivevo in rete, non devo fare lezione, ecco, l'ho fatta per tanti anni, lezioni di storia e metodologia storica, e sono grandi soddisfazioni, per di più in un momento particolarmente difficile per le mie condizioni di salute. Prima di parlare del libro devo dire, io come conduttore, ma non lo dico per piaggeria, e poi ti cito Cecchetto, non valgo molto, e l'ho sempre detto, io valgo, credo, lo dicono i miei ex studenti, come professore e come storico, perché lo dicono quelli che hanno fatto la storia della radio, che io scrivo bene e che c'è qualcosa di storico. Lo dicono autorevoli personalità, come citiamo due o tre persone, docenti universitari.
Beh, direi sicuramente Paolo Bosilisio, direi Giorgio Simonelli.
Beh, poi anche altri con i quali ho collaborato, ci siamo dati delle regole e delle metodologie storiche. È inutile, spiegherò che ci sono dei falsi storici incredibili sulla primogenitura e su tante altre cose, tutto in un volume. Come conduttore io spiego solo due trucchi, poi ce ne sono altri. Arrivo alla sufficienza solo grazie al fatto che c'è Cesare, che è molto più bravo di me.
Non esageriamo, Massimo, anch'io ho i miei talloni di Achille, i miei punti deboli.
Beh, ma sai, in un mondo, e non mi riferisco solo ai politici, di persone che amano costernarsi, di yes men incapaci, io amo costernarmi di gente, cito te, Marco Viale e altri che collaborano, chi da più anni, chi meno, con me, persone che sono molto più brave di me.
Io faccio del mio meglio e cerco di farti da spalla, di appoggiarti nel miglior modo possibile. Diciamo che anch'io nel mio piccolo cerco di aggiungermi a te nelle informazioni di natura storica. Lo abbiamo dimostrato lavorando in tandem per tanto tempo nell'edizione di Stile Italiano dedicata ai cantanti. E mi sembra che molti cantanti intervistati fossero rimasti veramente stupiti del fatto che sia io che te conoscessimo delle cose che magari essi avevano messo un po' da parte, se non addirittura dimenticato.
A proposito di cantanti, ascoltiamo un brano musicale, volevo ricordare, lo ricorderemo con una replica, Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, per forza, visto che parliamo di radio.
Appunto, ascoltiamola.
Sì, Questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai.
Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà.
Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età.
Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia. Alza la tua radio, per favore.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose. Dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la band of jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favore. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica.
Qui Renzo Arbore, io conoscevo di fama Massimo Emanuelli, ma non potevo assolutamente immaginare che lui scrivesse 2 volumoni così abbondanti, con delle cose straordinarie che io, malgrado gli 85 anni, non ricordo.
Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti.
Sai, dicevi appunto il ruolo di spalla, e qui mi collego a, io sia chiaro, non credo di essere Fiorello, anzi assolutamente, rivendico il ruolo, ripeto, di storico e di docente. Poi ecco, forse riesco a raggiungere, cioè, la sufficienza anche per un altro fatto: sto svelando troppi trucchi, uno perché ci sei tu, 2 perché gli ospiti sono nazionali e su piccole ma grandi radio non interverrebbero mai, 2 perché io sono critico con me stesso, quindi arrivo a malapena alla sufficienza, ma quando ascolto alcuni che sono in onda oggi, che sono veramente cani, con tutto il rispetto dei cani, forse non sono così male. Claudio Cecchetto, che la radio la sa fare, sei d'accordo o no?
Ma chiaramente senza Claudio Cecchetto non ci sarebbe stato quel boom di DJ dagli anni 80 in avanti, perché non dimentichiamo, e tu lo sai meglio di me, che nel primo periodo la radio privata, la radio libera, aveva delle funzioni notevolmente variegate, in cui informazione e musica andavano a braccetto. Poi con la fine dell'impegno politico generale, con l'inizio del riflusso, si è fatto in modo che le radio fossero essenzialmente un contenitore di intrattenimento, divertimento e naturalmente musica e canzoni. E l'uomo che ha trovato la ricetta giusta perché ciò potesse avvenire nel migliore dei modi è stato il DJ veneziano, appunto, che ha dato il via a questo modo di esprimersi. E quanti Cecchetto dei poveri arrivarono negli anni 80 in tutte le radio d'Italia.
Sì, non me lo vogliono gli altri, poi ognuno ha i suoi meriti, leggete questo libro, questo mostro, sono 2100 pagine, qualcuno, la cosa è assurda, comunque, senza neanche leggere il libro, criticano, mi hanno accusato, come se fosse un'accusa, di stravedere per Cecchetto, ma non è un'accusa, devo dire che Cecchetto è il top per tutta una serie di ragioni che io spiego queste 2100 pagine, però anche altri hanno avuto indubbiamente i meriti, e il lavoro del critico è questo, criticare sia dal punto di vista positivo che negativo. Negativo, io ho cercato di tirare fuori il bene di tutti. Ecco, che poi Claudio Cecchetto abbia avuto, per le ragioni che spiegavi tu e per altre, una marcia in più, questo, beh, leggete il mio lavoro, lo capirete. Cecchetto diceva una cosa, riferito a una delle sue tante grandi intuizioni, Fiorello e Marco Baldini. Allora, sì, beh, la puntata è già andata in onda, poi lo riporto nel volume, chi ha ascoltato e chi leggerà il volume, cerco di sintetizzare. Ripeto, io non credo di essere Fiorello, assolutamente no, però lui parlò con Baldini, che è molto bravo Marco, e gli disse: guarda, c'è questo Fiorello che non sarebbe niente senza di te, tu devi fare il ruolo di spalla perché sei bravissimo, guardate che assieme farete i miracoli. Beh, un po' quello, poi non so chi sia Fiorello e chi è Baldini, tra me e te, uno dei grandi insegnamenti che ha lasciato Cecchetto a me e credo anche ad altri.
Io posso dirti una cosa, Fiorello e Baldini hanno funzionato davvero bene per tanto e tanto tempo, diciamo che Fiorello da questa esperienza poi ha preso il largo. Io li ricordo insieme fino a 15 anni fa circa, quando conducevano Viva Radio 2, poi ci fu, non si sa bene perché, una rottura improvvisa fra i due, e di questo Fiorello in parte ebbe modo di risentire, anche se poi il resto venne portato avanti attraverso la televisione, dove invece Baldini aveva più un ruolo di voce di fuori, di voce fuori campo, almeno televisivamente parlando. Radiofonicamente era sempre questa coppia che andava avanti, Baldini che faceva appunto da spalla e quindi intervistava Fiorello nelle varie imitazioni, tra cui quella celeberrima, indimenticabile, divertente di Mike Buongiorno, quando al tempo Mike conduceva una trasmissione per giovani studenti. Una volta Fiorello si metteva a fare finta che Mike avesse delle amnesie e citasse una trasmissione con un titolo diverso anziché Genius, che era il programma che Mike conduceva 20 anni fa.
Allora, non voglio spoilerare troppo, nel volume troverete date, tutte le radio locali esistite in Italia, tutti i DJ locali, gli speaker, gli editori, tante cose, 2100 pagine e anche qualche testimonianza. Lo spiego, il motivo della divisione tra Fiorello e Baldini, con la testimonianza sia di Fiorello che di Baldini. Non voglio spoilerare molto. Devo dire che, e lo ripeto, il top è stato Fiorello Baldini. Poi Baldini, io sono anche legato a Marco, abbiamo preso anche un premio assieme anni e anni fa, io l'ho preso come storico, lui come speaker nel 2010-2011, purtroppo anche per ragioni personali che ha spiegato pubblicamente, senza Fiorello non è stato più Marco Baldini, e Fiorello è sempre Fiorello, ma io penso, ecco, lì Fiorello aveva un altro ruolo, con Mike, con Amadeus, penso che il miglior Fiorello sia quello ancora oggi con Marco Baldini. Dividersi, beh, io mi auguro che tornino assieme, anche perché sì, la ragione è non certo per un litigio, sono cause di forza maggiore. Mi auguro che qualche emittente abbia radiofonica o televisiva, soprattutto radiofonica, visto che parliamo di radio, abbia l'intuizione di rimetterli assieme.
Saremmo lieti tutti quanti, perché si ricostituirebbe un team, come si direbbe in americano, veramente, veramente significativo e anche assai ben, come dire, amalgamato, come accadeva 20 anni fa, ecco, grosso modo, 20, 25, anche 30 anni fa, perché non dimentichiamo che fu Radio DJ il punto di partenza della coppia.
Pelle bruciata, occhiali da sole, la noia resta in città, granite e cocco, gelati al limone, e tu che suoni il tantan, e tornerà la sera, tutta per me si va per l'avventura, la calda pelle nera, come il caffè, mi manda in estasi, schiante, di ritmo sotto il sole, pelle donne.
Oggi 10 marzo 2025, chi ci ascolta in replica, ma la prima puntata va in onda il 10 marzo, 10 marzo 1975, c'è un capitolo che io intitolo impropriamente e tutto cominciò con Radio Milano International.
Oggi è il grande giorno del mezzo secolo, fu proprio RMI a dare il via alle radio private italiane come le intendiamo, come le intendevamo allora e come le intendiamo ancora oggi, almeno limitatamente a un contesto strettamente territoriale. Ma questa Radio Milano International fece da scuola, perché in tutte le regioni italiane si aprirono delle emittenti con il nome di International. E io in Sicilia mi ricordo Radio Catania International, triste le Radio Siracusa International, praticamente ogni città aveva la sua Radio International. L'esempio di Milano praticamente fece da scuola, insomma.
Radio Alessandria International, Radio Genova International, tutte queste storie le troverete, oltre a quelle di Radio Milano International, e troverete anche gli speaker di queste radio varie international. C'è anche Cesare Borrometti, che, e tu sei una seconda, no, forse la terza generazione radiofonica, io sono la seconda, la prima è quella dei Cecchetto, c'è tutto. Poi, naturalmente, se mi sono dimenticato di qualcuno, ditemelo e faremo degli aggiornamenti. Però leggete il libro prima, perché addirittura si è arrivata al paradosso per la radio pubblica di qualcuno che mi contestava, cioè una comparsa nella radio pubblica, ha trasmesso solo un mese, mi contestava la sua esclusione. Il bello è che io l'avevo invece scritto, questo non aveva letto il libro e mi contestava. Non trovi la cosa un po' assurda?
Ma quanto mai assurda, direi. Sarebbe bastato consultare bene il volume ed evitare appunto di lasciarsi trascinare dall'istinto. Mi sembra che fosse solo una questione di autocontrollo, insomma, e mettere quindi le cose a posto nella maniera migliore, invece di usare, diciamo così, la mancanza di autocontrollo, la fretta per fare notizia malamente.
E tutto cominciò con Radio Milano International, lo dicevi anche tu, però nel libro, e l'abbiamo già ascoltato settimana scorsa in parte con Gabriele Mar, Gennaio, uno dei pionieri di Radio Parma, doveva intervenire, anzi io ho già registrato la puntata, gli faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione. Platinette non sta bene ora, tanti auguri Plati, riprenditi presto, ma manderemo in onda questa intervista a Platinette. Sia Maio che Platinette, che il fratello del compianto Angelo Borra, Rino Borra, che tra poco sentiremo, confermano la mia versione, perché il compianto Angelo Borra ne aveva mandato dei documenti ben precisi su questa storia. E Rino Borra, lo sentirete tra poco, dice: ma non è questione di chi è arrivato prima, se è arrivato prima Radio Parma o Radio Canicattie, è come la scoperta dell'America, dice più o meno, se la scoperta Colombo o i vichinghi, ha ragione Rino come ha ragione Maio. In effetti, prima di Radio Milano International, le date sono date, e che per anni è girata questa bufala, che poi ho messo proprio ordine io a livello storico con tanto di documentazione, parlando e avendo documentazioni da Angelo Borra, dagli stessi di Radio Parma, dall'Elisabetta Zanlari, che poi purtroppo come Angelo Borra è mancata presto, e soprattutto è vivente, cercheremo di coinvolgerlo, Marco Toni. Chi era Marco Toni? Marco Toni era il tecnico che installò sia Radio Milano International che Radio Parma. Borra, beh, non anticipo, spiegherà tutto Borra, il perché dentro Radio Parma c'era lo zampino dei fondatori di Radio Milano International. Io sintetizzo, poi lo sentirete da Rino Borra e lo leggerete nei dettagli anche nel libro. Angelo Borra conosceva il fondatore di Radio Parma perché erano radioamatori. L'idea di fare una radio c'era a tutti e due. Fu lo stesso Borra, utilizzando lo stesso tecnico Marco Toni: andate avanti voi, Parma è una città più tranquilla, magari non succede niente, perché se la apriamo a Milano ci sequestrano e ci arrestano. Parte Radio Parma l'1 gennaio 75, non succede nulla, e il 10 marzo 75 parte Radio Milano International. Però poi è un sequestro, mentre Radio Parma non ebbe mai sequestri. Ecco, questa è un po' la storia.
Sì, sì, sì. Mi ricordo la notizia del sequestro di Radio Milano International, un sequestro che durò alcuni mesi, poi venne dissequestrata. Credo che fossimo nel 1976-77, quando ci fu la faccenda del sequestro.
E ascoltiamo il jingle di Radio Milano International, ascoltiamo qualcosa di Radio Milano International.
Partiamo col documento storico, allora.
10 marzo 1975. Nasce Radio Milano International, la radio libera che per prima attiva le frequenze in una città con oltre 1 milione di abitanti. I fondatori, tutti ventenni, si ispirano alle radio libere straniere e sono a favore dell'internazionalizzazione della musica. Radio Milano International è una novità dirompente. Anche se nei mesi precedenti, tra la fine del 74 e l'inizio del 75, anche Bologna e Parma vedono nascere radio pioniere, in un panorama radiofonico dominato fino a quel momento dalla RAI, aprendo così la strada al processo di liberalizzazione delle trasmissioni via etere.
Più di 400 le radio private in Italia. Sorte in meno di un anno, si fanno una concorrenza spietata. Avere una trasmittente a propria disposizione non costa molto, meno di 5 milioni. Naturalmente ci sono stazioni più sofisticate, dove sono stati investiti milioni a decine. Nelle maggiori città, nella modulazione di frequenza, tutti gli spazi liberi, o almeno ritenuti tali, sono stati occupati. Per vincere la concorrenza, le trasmittenti hanno ampliato via via la potenza, e ora le radio locali minacciano di sconfinare. A Ginevra, l'Unione Internazionale delle Comunicazioni è preoccupata per un'invasione disordinata dell'etere. L'inquinamento delle onde erziane ha creato intralci alle comunicazioni degli aeroporti, delle auto della polizia, dei mezzi di soccorso. In molti casi è intervenuta la magistratura, che ha anche ordinato il sequestro degli impianti. I problemi legali hanno punteggiato la breve vita delle radio private. La loro stessa esistenza è una violazione continua del principio del monopolio statale. Per risolvere l'intricata vicenda sono già state presentate alcune proposte di legge in Parlamento. Se ne occuperà anche la Corte Costituzionale. In attesa della sentenza, le trasmissioni continuano.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favore.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea. Idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, le syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose, dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinette, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la band of jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favore. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti.
Ecco, io ricordo che oggi, forse proprio mentre andiamo in onda, c'è questa manifestazione in via Locatelli, dove c'era la prima sede. Ci sarà Fausto Terenzi, ci saranno in tanti, ci sarà Fiorellini, non voglio, ecco, adesso ho citato il nome, ma saranno tantissimi. Poi vi aggiorneremo, ecco, perché è giusto ricordare Radio Milano International.
Hey you,
I am
Radio
Milano
International.
Io sono entrato a 101 un mese dopo che era nata. Io facevo disc jockey in discoteca, lavoravo al Pantea, una discoteca che era in via Carducci, e sentivo parlare di questa radio privata che si sentiva solo in via Locatelli praticamente. Ecco, e mi ricordo che un giorno andai con un mio amico che aveva l'FM, perché l'FM non è che l'avessero in tanti in macchina, perché non trasmettevano in FM, quindi era inutile anche comprarla. E ho sentito questi disc jockey e ho visto, mi ricordo, una foto. Insomma, per me era un mondo affascinante, completamente nuovo, e non avrei mai pensato di entrarci. Poi è venuto Angelo Borra in discoteca da me e mi ha chiesto se volevo anch'io, perché cercavano le voci. Dove le cercavano? Le cercavano nelle discoteche, e quindi sono entrato. Mi ricordo che sono arrivato nel pomeriggio, Rino Borra mi ha fatto fare un provino, c'era un registratore autoreverso a cassetta, mi ha fatto fare le due facciate, volevo essere un verme e andarmene via, perché era una cosa terribile, e io me la sentivo tutta, perché ormai andavo in auto reverse, no? Poi verso sera arriva Rino e fa: guarda, c'è Petrus che fa Soul Train, che non viene perché vuole dei soldi per trasmettere. Tu te ne intendi di musica da discoteca? Io ho detto: beh, io sono un disc jockey da discoteca. Bene, vai in onda. Ma come, ho fatto il provino? No, vai in onda subito. Avete qualcosa? Hanno aperto il frigo, c'erano due Campari. Ho bevuto due Campari. Oh, a stomaco vuoto, ragazzi. Mi ricordo che Rino Borra mi ha presentato e ha detto: bene, abbiamo un nuovo disc jockey che si chiama Marco. Così mi ha presentato Marco. Io sono andato in onda e ho detto: no, non mi chiamo Marco, mi chiamo...
Altre radio. Ti risulta che...
Accesa.
Ecco, sì, altre radio prima ancora di Radio Parma, a me risulta di sì. C'è un capitolo che cosa succede prima.
E siamo curiosi di sapere, in effetti, quali fossero i precedenti al fatidico 1975, perché ci sono state certamente delle prove sperimentali, a parte gli esempi di quelle famose radio inglesi che trasmettevano via mare, questa è una storia che sappiamo un po' tutti, e addirittura già nel 66-67 era intervenuto, credo, era intervenuto il Parlamento di Londra per bloccare appunto queste radio private, radio libere che trasmettevano praticamente attraverso, e clandestine, che trasmettevano praticamente attraverso determinate zone di mare, proprio per non essere il più possibile scoperte.
Sì, nel libro adesso la sinossi, cioè, allora il primo capitolo è appunto dedicato a queste radio, Radio Luxembourg, Radio Veronica, non mi sono soffermato più di tanto perché la storia è già stata scritta, a differenza di qualcuno non copio, e quindi però cappello introduttivo per queste radio c'è, Radio Monte Carlo, Radio Veronica. Curiosità, Radio Veronica, questa della internazionale, fece scuola al punto che in Italia come radio libera sono esistite ben 22 emittenti locali col nome di Veronica. Pensa un po'.
In Sicilia non le ricordo, non so in altre regioni.
No, no, in Sicilia no, a Torino, a Pesaro, nelle Marche, in un'altra città delle Marche, insomma, leggete il volume. Poi c'è tutti questi vari tentativi. Io addirittura, ecco, e giustamente col prof Simonelli dicevamo, bisogna intendersi cosa vogliamo dire come prima radio. Ci sono alcuni esperimenti di radio via cavo fatti addirittura nel 45 in quel di Rimini, Radio Cronaca di Rimini Calcio e Radio Cronaca Cittadina, su cosa succedeva in città, fatte da un giovane che si chiamava Sergio Zavoli. Beh, possiamo considerare questa via cavo la prima rottura del monopolio? Poi ce ne sono stati altri tentativi negli anni 50, negli anni 60, ma sono tentativi. Poi arriviamo ai falsi storici che io ho scoperto, che trasmettessero alcune emittenti, per esempio nel 68 Carlo Andrea Lazzoni, attuale editore di Radio di Antenna 3 Toscana, ultimamente negli ultimi 30 anni si è concentrato sulla TV Massa Carrara, in quel di Massa Carrara aveva fatto Radio Massa Libera, ma trasmettendo una settimana come radio amatore, mettendo in onda della musica, e c'era anche un articolo di giornale, ma anche lì un sequestro. Ma possiamo considerarla radio? Io direi di no, lo metto nei vari tentativi, però Lazzoni mi ha mandato la documentazione ed è stato sincero. Radio Valle Camonica, e io credo che Mauro Fiora il 29 marzo, quando faremo il fondatore di questa emittente, che dovrebbe risalire al 74, perché mi ha mandato anche lì delle documentazioni ben precise, ma poi ebbe dei sequestri, Fiora sarà presente a Milano, però lo spiego nel libro, c'era prima, ma poi ebbe un sequestro, durò pochi giorni, e ce ne sono tante altre. Però siamo sempre nei tentativi, ecco, perché poi si sequestrano e durano poco. Ci tengo però a leggete il libro, non me ne frega niente, tanto cioè la storia è fatta di documenti, non di bischierate, perché altrimenti io ti dico che nel 1952 io fondai, quando non ero ancora nato, io fondai a Milano Radio Emanuele International. Ma allora possiamo considerare, ecco, no,
come posso dire che io nel 1978 in una piccola contrada tra Noto e Palazzolo Acreide inventai con un mio amico che ora non c'è più Radio Rigolizia City attraverso una stazione ritrasmittente. È una cosetta che si faceva solo per gioco, nient'altro.
Sì, perché per anni addirittura Wikipedia non è attendibile. Wikipedia, poi ci sono, io ragiono a livello storico, cioè due persone hanno detto due bufale, rivendicando la primogenitura, una nel 73 e una nel 74, a radio che sono nate addirittura nel 77 o addirittura nel 79. Palle, non c'erano allora. Abbiamo scoperto io ed altri il perché.
La cosa è stata anche molto molto seguita a livello nazionale, nel senso che questo sputtanamento ai danni di colui che ha messo in circolazione queste false notizie praticamente ha suscitato notevole interesse e ha dato il giusto valore alla storia e quindi a quanto tu hai potuto sottolineare nella tua opera.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Quindi possiamo ben dire che questo lavoro che tu hai preparato, Massimo, ha una funzione soprattutto didattica, non è vero? Che il fine è proprio questo, quello di far conoscere non solo a chi c'era come ricordo del passato, ma anche a chi non c'era, soprattutto a favore di chi studia scienza della comunicazione all'università o chi frequenta corsi delle scuole medie superiori inerenti al contesto dei mezzi di comunicazione di massa. Dicevo, un libro del genere, insomma, può avere una funzione di libro di testo, visto che c'è praticamente di tutto e visto anche l'intento, non soltanto storico. O credo di aver interpretato a modo mio questa osservazione?
No, no, esatto, perché io continuo e lo ripeto a rivendicare il mio ruolo di docente e di storico, e questo è il fine. Che poi interessi, e mi fa piacere a tanti radiofonici, la gota della radio italiana che mi sta contattando, mi fa anche piacere, però il fine è didattico. E ripeto, un grande della radio, non è Cecchetto, ce ne sono tanti altri grandi, mi diceva che io non sono classista, ecco, ripeto, non mi ritengo un DJ, questo lo dicevano dei politici impreparati. Definire Emanuele un DJ è un'offesa anche ai miei amici DJ, è una stupidata. Io ripeto, sono un docente e uno storico, la radio però uno dei grandi che ha fatto indubbiamente la storia della radio, molto documentato, che legge, ha fatto un ragionamento, non è questione di titoli di studio, ma vuoi metterti al livello di uno che ha la terza media e che copia e che non sa scrivere e non sa nemmeno condurre? Questo mi diceva un grande della radio. Oddio, io, cioè, Ofelè fa il Tom Estè, dicono a Milano, cioè, a parte che il titolo di studio secondo me non conta, certo che per insegnare in università a fare cose didattiche ci vorrebbe comunque come minimo una laurea, non per fare DJ, non per fare altre cose, ecco, ma prima di avventurarsi in cose tra l'altro neanche originali e scrivere falsi storici, forse ha ragione sto grande, eh.
Non c'è assolutamente dubbio, quindi contano preparazione, attenzione, esperienza, ovviamente il titolo più o meno specifico, e il gioco è fatto, la mistura è pronta, la magia è pronta, perché è una vera e propria magia, la possibilità poi di leggerlo comodamente attraverso lo schermo del proprio computer o del proprio smartphone è un altro bel vantaggio che dobbiamo pur sottolineare, perché è un libro molto molto ricco, sono oltre 2000 pagine come avete sentito nello spot che abbiamo proposto.
Sì, e devo dire che con l'editore, ecco, alcuni chiedono la versione cartacea. Allora, già erano mostri, li abbiamo chiamati mostri, quelli sulla radio pubblica, Benedetti da Arbore, e adesso sentirete chi ne parlerà di questi nuovi libri. Abbiamo scelto al momento una versione ebook, perché no, sono andati bene quelli sulla radio pubblica, ma è stato un libro, ecco, gli studenti universitari, le università, gli stessi big della radiofonia pubblica, anche la RAI stessa poteva permettersi, la carta costa, erano due volumi, quante pagine erano che non ricordo?
Un migliaio, quindi la metà delle pagine web che il pubblico leggerà fra poco.
Io non mi intendo di cose economiche, e costavano credo 59-57 euro, e quindi 2100 pagine sarebbero diventati credo almeno 75 euro, no, era una cosa impossibile. Al momento usciamo in ebook proprio per dare un prezzo popolare, 15 euro. Signori, vi prendete 2100 pagine, l'intera storia delle radio private, con aggiornamenti, logicamente, se per caso mi sono dimenticato di qualcuno, me ne scuso in anticipo, potete leggere tutto online, e anche per gli stessi studenti, insomma, siamo in un periodo di crisi economica, usciamo online, poi vedremo un attimo, pondereremo se uscire in cartaceo. Se volete invece, poi ripeto, più libri che parlano di radio, meglio è. Se volete testimonianze, falsi storici, scoppiazzature o, cosa importante, esperienze di speaker, ci sono anche altri libri. Se volete una cosa storica, beh, c'è questo mio lavoro. Mi auguro che ci sia anche qualche altro storico, bene o male, però senza copiare o comunque collaborando con me, e forse uno storico c'è che mi ha contattato per un altro progetto, non spoilerò molto, ma ripeto, i DJ facciano i DJ, gli storici facciano gli storici, quelli che raccolgono testimonianze raccolgano testimonianze, quelli che copiano facciano quelli che copiano, quelli che copiano male, quelli che vogliono bersi i falsi storici facciano i falsi storici, ognuno faccia il suo mestiere.
Allora, caro ascoltatore, alza la tua radio, per favore.
E direi allora che...
Questo è il titolo.
Sì, titolo provocatorio. E ascoltiamo invece allora, per salutarci, e segue l'intervista con Rino Borra. E poi nelle prossime settimane avremo il Gotha della radio pubblica italiana, nazionale e locale. E per il 29 marzo la sala è quasi gremita. Contattatemi in privato tramite i social, oppure mandate una mail a storieradiotv@tiscali.it, perché abbiamo ancora una decina di posti disponibili, perché nelle prossime puntate diremo i relatori, è già piena la sala, quindi pochissimi posti restano a disposizione, prenotatevi per la presentazione ufficiale.
Sabato 29 marzo a Milano, e sarà un evento veramente particolare, non spoileriamo neppure, non anticipiamo nulla, ma siamo sicuri che ci sarà un notevole interesse per questo avvenimento. E allora mettiamo quella che può essere l'antitesi al tuo titolo, Massimo. Ascoltiamo quindi Silenzioso Slow, lì si diceva abbassa la tua radio per favore, adesso invece con Massimo possiamo dire, nel ricordo di mezzo secolo di Radio Libere, alza la tua radio per favore. E adesso mi pare che sia pronto il collegamento col tuo ospite, puoi ricordare chi è l'interlocutore che fra poco parlerà con te?
Rino Borra, fratello di Angelo Borra, fondatore di Radio Milano International.
Io vi saluto, lascio la parola appunto a Massimo e al suo ospite, buon proseguimento d'ascolto.
Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose
passionato.
Allora, Rino Bor, abbiamo chiarito che i rapporti tra Radio Milano International e Radio Parma, adesso mi sfugge il nome del tecnico e anche a me.
Guarda, ma è famoso perché le antenne, cioè abbiamo avuto un rapporto anche successivamente, poi dopo mi ha scelto diversamente, poi... Signor, ma guarda, ma non mi viene in mente.
Ma neanche a me, non è questo il problema.
In un attimo di amnesia e perdonami.
Ma neanche a me viene, non c'è problema, adesso poi lo ricercherò.
Lo cercherò, trovi sicuramente, dai.
Sì,
io,
sì, sì.
Però quello che era il direttore, non ho mai avuto rapporti io personalmente. Angelo magari sì, però io ho incontrato, che mi ricordo era in una casa a Parma, appena fuori, mi ricordo una villa bianca su tre piani col giardino, però guarda, sono passati 50 anni, quindi mi devi perdonare se non sono proprio preciso, insomma.
No, ma 50 anni, ecco, per dare adito, siccome ancora c'è questa questione sulla prima, allora non
ma
è...
non c'è questa questione, la fanno loro.
Sì, sì, lo so.
Ti spiego, diventa una roba di primogenitura, ma non frega niente, cioè che l'America l'abbiano scoperto i vichinghi o il genovese, non cambia niente, quello che devo il telefono che sia stato bello e l'altro, non cambia niente, sono le condizioni che cambiano la realtà, cioè a Parma sostanzialmente non gliele pregava un cazzo nessuno, era come dire fare la radio a Bra, cioè sì, Milano era un contesto dove c'era una condizione diversa che ha permesso di collegare la realtà con la fantasia, va.
Sì, ma quello che è certo, almeno a livello storico io lo dico, è che i fratelli Borra c'entrano perché c'erano questi collegamenti con Radio Parma.
Sì, 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 era una roba di reciproco interesse, perché quello era un radioamatore, noi eravamo radioamatori, quindi ci conoscevamo per collegamenti e quindi poi è scaturito questo. Ah,
no. Mentre io ho smentito... Sì, io ho smentito il fatto che esistevano altre radio, non è vero, magari hanno fatto qualche prova tecnica di trasmissione addirittura nel 74, nel 73, a me non risulta molto, non risulta molto.
Senti, sì, sarà anche possibile.
Ma no.
Poi dopo, sai che la primogenitura tutti la vogliono rivendicare, che poi è un... cioè discutere del sesso degli angeli, cioè sì, va bene, avrei cominciato prima, avrei fatto prima, però non c'è un cazzo da dire, cioè noi, volendo dire, non voglio caricarmi di farmene delle menate interne, però noi abbiamo avuto un successo diverso da quello che hanno avuto loro.
Sì.
E quello lì è la storia, non è una roba che io posso, e non l'ho fatto per cattiveria, nel senso, non l'abbiamo fatto per cattiveria, nel senso per fare un dispetto a Radio Parma o a Radio Timbuktu o quello che era, insomma.
Hey, you.
I am
Radio
Milano
International.
Radio Milano International.
Leopardo.
No, ma allora la questione è che innanzitutto alcuni sono proprio dei falsi storici, se lo sono inventati di andare in onda, allora anch'io ti posso dire che nel 58, quando non ero ancora nato, avevo fatto una radio, ma questa è una balla, ecco, alcuni se lo sono...
Ma magari hai fatto delle cose...
No, io no.
No. Ma no, ma voglio dire, avevo uno zio che... ma io avevo due zii, uno che aveva la mania delle valvole, delle cose, che ha trasferito poi a Angelo la mania, e un altro che è andato in guerra in Etiopia nel 30, quando abbiamo occupato l'Etiopia, e poi è rimasto là, quindi questo con le sue radioline giocando si era collegato con un radioamatore in Etiopia che era un inglese, inglese o quello che era, dato che mia nonna non vuole, cioè se, non se lo dimenticava mai, lo hanno collegato e si sono parlati, che all'epoca era una roba fuori dal normale, però sai, gli avanguardisti ci sono dappertutto, quindi
sì, no, ma ripeto, a parer mio erano o falsi storici o delle prove tecniche di trasmissione fatte così. Poi anche
sì,
la anche la stessa Radio Parma, con tutto il rispetto di Radio Parma, ma voi come Radio Milano International siete stati, beh, il fatto di essere a Milano, di andare in onda 24 ore su 24 e di fare poi la storia, perché con che fior di conduttori.
Anche lì, per esempio, oggi ti domandano i DJ, ma all'epoca anche questo non era una roba scontata, non era un mestiere che uno faceva. Noi eravamo la commedia dell'arte, come diceva il Goldoni, cioè c'era gente brava e gente non brava. In più, rispetto ai moderni e a quelli della nostra epoca, da noi c'era gente che aveva una conoscenza musicale, cioè, abbastanza ampia. Oggi, e poco tempo fa, noi eravamo in onda pigliando i dischi a proprio spirito e a proprio piacere, magari ripetendo anche i dischi dopo 10 minuti che non pregava niente a nessuno, non c'erano tutte queste menate psicologiche, cioè la musica è bella, ascoltala, non romper le balle, quindi non so cosa dirti, cioè oggi io quando mi chiedono delle cose mi sembra di parlare con gli handicappati. Scusami, mi dice, ma tu perché? Ma io perché? Perché io ascoltavo la musica, mi piaceva, non sentivo la musica, sì, sentivo anche la musica italiana, ma non mi piaceva, era una mia scelta, mi sono trovato in quella condizione con altri che ascoltavano la musica in quel modo, ma non c'è un motivo che si può giustificare con una ragione. È come quando ti dicono quello che ha inventato internet, l'ha inventato perché giocava per i cazzi suoi, poi tutta una serie di sequenze e di cose gli hanno permesso di diventare bravo, ma non lo può dire come tecnica di applicazione, è culo.
Mi è venuto forse in mente il nome del tecnico, Tony forse, di cognome.
Bravo, bravo, Tony di cognome, esatto, sì, Tony, bravo, bravo, Tony.
Sì.
Bravo, adesso mi sfuggiva, me l'hai ricordato, Tony, vai.
Allora abbiamo ripristinato finalmente una verità storica e poi devo dire, ma non per piaggeria, che a parte ecco Cecchetto e tutti gli altri DJ, siete stati i primi a far parlare un giornalista in radio che era Pino Beccaria, se non sbaglio.
Sì, Pino Beccaria è un giornalista, anche lì, però non senti, i giornalisti è una categoria applicata dal Duce. Adesso io non voglio fare questioni politiche, cioè, però i giornalisti, uno quando sa leggere, scrivere, è intelligente e sa articolare, può fare il giornalista. Infatti la categoria dei giornalisti, così come categoria, come geometri, architetti, esiste solo in Italia, ma perché era un problema di controllo. Ma lasciamo perdere questo. Beccaria era un giovane che si è presentato, perché all'epoca, essendo una novità, avevamo anche il vantaggio che molta gente veniva perché scopriva delle possibilità che prima non aveva. C'era il monopolio solo la RAI, quindi intralazzi politici, roba di amicizie, da noi venivano e andavano in onda. Certo, non parlavano all'epoca con molta gente, però comunque c'era una libertà di intenti che è stata fondamentale.
Sì, devo dire, appunto, c'era tutta questa libertà, poi Pino Beccaria era proprio libero. Libero, grazie a voi, è rimasto libero, e a parer mio, siccome lo ascoltavo, poi vabbè, ha cambiato anche radio e tutto, ma Pino Beccaria avrebbe potuto, poi. Sì, avrebbe potuto diventare un Mentana, non lo è diventato forse perché era troppo libero.
Questo
era molto bravo, ed è molto bravo ancora, lavora ancora oggi.
Anche oggi, però tu mi poni una domanda, Mentana è lì perché è politico,
sì,
anche lì poi siamo sempre le stesse valutazioni personali, cioè quelli che vanno, tu non devi pensare che l'informazione sia informazione, la informazione è formazione, perché ti dicono quello che vogliono. E oggi, come tu, non so se tu non te lo dico io, c'è stata una regressione generale del concetto. La radio libera non esiste più perché è diventato un monopolio come lo era prima. Cioè, prima c'era la RAI, adesso l'80% delle radio sono in mano a Mediaset. Due o tre radio si salvano, ma sono schiavizzate dalle case discografiche, dagli interessi economici. Noi all'epoca ci mettevamo i nostri soldi, comunque sappi che questo a me è costato molto caro, quindi però la libertà non ha prezzo. È come Arafat, che ha combattuto una vita per risolvere il problema dei palestinesi, e ancora lì sono che si corrono dietro con in mano il coltello, no? Vabbè.
Ehi, 16 e 32 minuti primi dai 101 megacicli di Radio Milano International. Un salutissimo e un ruggitissimo dal vostro Leopardo, come tutti i giorni. Eccoci qua dal lunedì al venerdì con il nostro Soul Train ST. Non vuol dire super trasmesso dalle 16.30 alle 17.30 di ogni giorno, ma vuol dire Soul Train, appunto. Oh, spero che vi stiate bene, né più né meno quanto me, perché io sto benissimo. Per cui vogliamo cominciare oggi subito, e con chi cominciamo? Cominciamo con un disco che è presente anche nella nostra Hit Hit Parade, è cantato dagli Showdown featuring Starring Samson, e si intitola Keep Doing It.
Il tuo primo ricordo radiofonico come ascoltatore però qual era? La RAI, Monte Carlo?
Sì, io ho avuto Monte Carlo e Radio Lussemburgo di notte. Io mi ricordo che andavo a letto con mio nonno, che aveva 40 anni, e avevo un ricevitore satellitare, che oggi sono cose inutili, ma all'epoca avere un satellitare era una roba, un Panasonic che all'epoca costava una cifra, e me lo mettevo ai piedi del letto, perché poi a Radio Lussemburgo andava in FM, no scusami, in AM, quindi la ricezione e non era proprio, perché a seconda di come era l'atmosfera scompariva, tornava, io di notte mettevo la radio, dormivo con mio nonno, e mio nonno mi diceva: ma spegni quella radio, in dialetto, adesso non te lo dico perché nel pavese, tu di dove sei? Scusa.
Milano.
Ah, ok, smorza la radio, cioè spegni che è
sì,
tardi.
Smorza le anche a milanese.
Ok, bravo, quindi bravo. Sentivo la radio ai piedi del letto, avevo avuto 20 anni, perché quando abbiamo cominciato la radio ne avevo 23, 22, insomma.
Eh sì, l'idea da
la
cosa...
musica italiana zero, perché la musica italiana oggi rivaluto la musica della mia epoca.
Quello è chiaro. Sì, sì, no, è chiarissimo, ricordo, ma come vi venne l'idea di fondare la radio?
Guarda, Angelo ha sempre avuto la passione dalla radiofonia. Noi eravamo radioamatori, perché all'epoca per fare il radio, ma anche oggi penso, adesso non lo so, comunque ci voleva la licenza, fare gli esami, appunto ti dicevo, questo mio zio aveva già trasferito a lui questa passione, quindi noi avevamo le antenne con i ricevitori, ogni tanto veniva l'Escopot che ci rompe i coglioni, il tribunale, cioè eravamo già segnalati a dito all'epoca da giovani, però poi si è risolto tutto nel tempo a niente. Però poi ascoltavamo le radio che venivano dal Mare del Nord, dove c'erano gli inglesi che anche loro avevano un monopolio, ma non era come da noi. Noi l'unico stato che non aveva firmato il monopolio della radio era la Spagna, dove c'era Franco, che non rientrava nel contesto generale. Là al Mare del Nord c'erano le navi in mezzo al mare, Radio Nord e Radio... vabbè, erano due o tre, dove sulle navi trasmettevano nel territorio, addirittura anche sulle basi contraeree fuori dalle acque territoriali. Però anche lì noi siamo andati, avevano gli uffici in Svizzera, comunque una città svizzera, siamo andati a vedere e era un lavoro dove guadagnavano soldi. Il problema è che avevano la nave, una che portava le cose, quindi poi siamo andati in un porto polacco a vedere un cacciatorpediniere che sarebbe venuto via per pochi soldi, che vabbè, non sapevo la cosa. Però poi ci voleva l'equipaggio, fisso in mezzo al mare, una nave che andasse avanti e indietro alla Spagna e rifornisse la nave, quindi era già più complicato come concetto. Però abbiamo analizzato anche questo.
I never can say goodbye. No, no, no.
quegli anni di radio, qual è l'aneddoto più curioso, la cosa più strana che ne ho sentite di tutti i colori che ti è capitata?
Non lo so, cioè, ho fatto spingere la macchina a dare guai. Ma poi non me, poi me ne vengono in mente
tantissimi.
No, la mamma di Vecchioni abitava nello stesso palazzo, quindi Vecchioni veniva la sera da noi a passare quando tornava a casa. E poi non so, cioè le cose, noi quando abbiamo fatto la festa abbiamo invitato dall'America Lupo Solitario, cioè, che è venuto lì, è stato 2-3 giorni a Rolling Stone, non mi ricordo se erano mai 20 anni, che all'epoca non erano aneddoti, oggi la raccontiamo, ma all'epoca erano minchiate, scusami se te lo dico, eh.
No, comunque una bella esperienza e tanti tanti auguri a Radio Milano International.
Sì.
50 anni.
Ma non abbiamo avuto 50 anni. Il costo della mia abilità è stato pesante. Però io non cambierei, perché nel senso che quello che ho fatto l'abbiamo fatto. Considerando tutti quelli che sono stati da noi, per piacere. Quindi, piacere non ha mai prezzo.
Grazie Rino.
No, grazie a te.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, la syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose. Dagli anni 70 ad oggi.
Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare.
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali di tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre Gammarò Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!
Marzo 1975. Nasce Radio Milano International, la radio libera che per prima attiva le frequenze in una città con oltre 1 milione di abitanti. I fondatori, tutti ventenni, si ispirano alle radio libere straniere e sono a favore dell'internazionalizzazione della musica. Radio Milano International è una novità dirompente. Anche se nei mesi precedenti, tra la fine del 74 e l'inizio del 75, anche Bologna e Parma vedono nascere radio pioniere, in un panorama radiofonico dominato fino a quel momento dalla RAI, aprendo così la strada al processo di liberalizzazione delle trasmissioni via etere.
Finalmente le radio private hanno la loro enciclopedia.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Alza la tua radio, per favor.
Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Storia delle radio libere italiane di ieri ed oggi. Emittenti FM, web e DAB. Oltre 2100 pagine scritte da Massimo Emanuelli, con l'autorevole prefazione del professor Giorgio Simonelli e la postfazione del giornalista Roberto Poletti. Non la solita opera di testimonianze e di interviste, ma un'opera storica. Dai primi esperimenti di rottura del monopolio nell'immediato dopoguerra alle radio libere di metà anni 70. Tutte le radio locali suddivise regione per regione e provincia per provincia. Le radio regionali, le superstation, le syndication, i network nazionali, le radio politiche, le radio religiose, dagli anni 70 ad oggi.
Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare!
Testimonianze e dichiarazioni di grandi personaggi: Claudio Cecchetto, Tiberio Timperi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Platinet, Amadeus, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Silvia Annicchiarico, Mauro Micheloni e tanti altri, fra DJ, editori e collaboratori di emittenti locali e regionali, tutta Italia.
Ci si può sbronzare con un'aranciata, c'è la Band of Jocks, la più spericolata.
Una band alla caccia delle hit di domani, tra computer, new dandy e colori africani.
Accendete la radio e spegnete la luce, siamo i 10 DJ dalla puntina veloce.
Alza la tua radio, per favor. Un'opera già vista di buon occhio dai gota della radio italiana, così come Renzo Arbore, 2 anni fa, lodò il test emanuelliano sulla storia della radio pubblica. Lo potrete acquistare a soli 15 euro, prenotabile sul bookstore della casa editrice, sito edizioni Oltre, Gammarò, Töpfer, www.librioltre.it. E buona lettura a tutti!